Buongiorno a tutti, io sono qui a presentarvi la nostra esperienza che è iniziata tanti anni fa e poi si è evoluta nel corso degli anni e devo dire che siamo stati pionieri in questa esperienza perché negli anni 90 ci siamo trovati di fronte a delle esigenze che dovevamo risolvere e quindi man mano poi vi dico come si è sviluppata. Nello sfondo avete visto la bellissima Piazza del Popolo di Ascoli Piceno, quindi vedrete degli acquerelli di Ascoli antica. Prego. Allora, tutti sappiamo che cos'è la sclerosi laterale amiotrofica, non vi sto a dire tutte le definizioni, comunque di natura, è una malattia di natura neurodegenerativa, progressiva, che colpisce in moto neuroni con una progressiva paralisi, però la cosa brutta di questa storia è che appunto risparmia le funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sinteriali. La sclerosi laterale amiotrofica ancora oggi non sono conosciute le cause, al momento non esiste una terapia con evidenze scientifiche, ci sono questi pazienti che fanno uso di tutto e di più, fanno parte di gruppi di ricerca, ma non c'è una terapia che abbia un'evidenza scientifica che praticamente trovi il beneficio il malato. In Italia si manifestano in media 3 casi nuovi di SLA ogni giorno e circa 6 malati ogni 100.000 abitanti di SLA. La nostra assistenza domiciliare è iniziata dal 1991, abbiamo trattato 31 pazienti, di questi 31 pazienti solo un ragazzo non è riuscito a tornare al proprio domicilio, gli altri 30 sono tornati tutti al proprio domicilio, perché non aveva ovviamente il supporto familiare giusto, questo ragazzo, quindi siamo passati da un progetto di ospedalizzazione a domicilio, per poi, quando è subentrata l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata, abbiamo collaborato con loro, abbiamo fatto un progetto insieme, fino ad arrivare ad oggi che la rianimazione è solo un consulente esterno, sia medico che infermieristico. E perché questa esperienza è iniziata nel 1990? Perché in rianimazione è entrato un ragazzo con insufficienza respiratoria acuta per distrofia muscolare di 17 anni e questo ragazzo è stato con noi per ben 11 mesi. Capite, la nostra rianimazione è open space, quindi capite cosa è successo a questo ragazzo di 17 anni. Dopo alcuni mesi ovviamente era in crisi depressiva, con crisi di panico, angoscia, eccetera. Nel frattempo sono arrivati altri 2 ricoveri di SLA di due persone giovani. Quindi non era proprio possibile, non era concepibile continuare a tenere segregati questi pazienti dentro la rianimazione e oltretutto far vedere a loro tutto quello che succedeva intorno. Allora, ci siamo riuniti, abbiamo ragionato insieme, abbiamo deciso di incominciare questa avventura. E sicuramente c'è stata una prima fase, che è una fase acuta, una terapia intensiva ventilatoria, per poi passare a una fase di stabilità dove il monitoraggio ovviamente era ridotto, eccetera. E nel decorso semi-intensivo, però, dopo varie riunioni tra l'equipe, in questa fase praticamente abbiamo allestito, abbiamo creato un'unità di cura semi-intensiva che permetteva al paziente di permanere con i propri familiari durante il giorno. In questa maniera abbiamo iniziato un avvio di un programma di addestramento dei familiari all'esecuzione delle pratiche assistenziali fondamentali. Ovviamente in questa fase abbiamo incominciato anche a valutare le abitazioni di questi pazienti per vedere se potevano essere idonee per questa assistenza domiciliare. Come diceva ieri il Presidente, prima si pensava a un'ospedalizzazione domiciliare, adesso dobbiamo pensare a una terapia intensiva da portare a casa. Ricordatevi che negli anni 90 noi ci siamo documentati per vedere se c'erano stati degli studi scientifici per vedere quanta sopravvivenza c'era di questi pazienti ventilati a domicilio. E devo dire che abbiamo trovato poco, perché c'erano solo degli studi americani che dicevano che questi pazienti dopo 2 anni e mezzo, 3, morivano tutti per barotrauma. Abbiamo constatato che non era vero niente, perché noi abbiamo avuto un paziente ventilato per 13 anni. Perché il barotrauma non è praticamente la ventilazione meccanica che lesiona il polmone, ma bensì è l'ipoperfusione polmonare che provoca il barotrauma. Poi abbiamo anche fatto in questo periodo degli studi di incidenza epidemiologica e ci siamo accorti che nonostante a casa avessero delle accortezze diverse di quelle che abbiamo noi nelle broncoaspirazioni, eccetera, c'è un'incidenza di 40 volte inferiore di infezioni polmonari. Quindi a questo punto ci siamo chiesti: è possibile assistere questi pazienti al proprio domicilio? E dopo un periodo veramente faticoso a livello organizzativo è partito il progetto obiettivo assistenza respiratoria domiciliare, che ha permesso a questi tre pazienti, appunto, che abbiamo detto prima, di tornare a casa. Il progetto coinvolgeva tutto il personale di rianimazione medico-infermieristico. È stata creata anche una cartella domiciliare medico-infermieristica per il controllo. E gli interventi del personale ovviamente infermieristico riguardavano il toilette tracheobronchiale, il prelievo del bronco aspirato, il prelievo per esami di laboratorio e così via. L'intervento del medico, allora, gli interventi degli infermieri erano quotidiani, mentre quelli del medico rianimatore era a giorno alterni. Ovviamente quello del medico valutava in generale il paziente, la valutazione della funzione respiratoria, dei parametri, i ventilatori e così via, la sostituzione della cannula. Allora, abbiamo avuto pazienti, di questi 31 pazienti, un'età compresa da 16 a 79 anni. La sopravvivenza media di questi 31 sono 4 anni e mezzo, con un massimo, come dicevo prima, di 12 anni e mezzo. Le ore di ventilazione, va bene, sono tantissime. Ovviamente il ritorno in ospedale all'epoca, noi ci siamo adattati anche, ci siamo inventati anche altre cose, perché i respiratori avevano un'autonomia, le batterie avevano un'autonomia molto ridotta rispetto ad adesso. Adesso ci siamo tecnologicamente avanzati perché ogni paziente ha due respiratori, quindi non c'è più questo problema. Ma all'epoca addirittura il gruppo elettrogeno era le batterie nautiche. Quindi, all'inizio, infatti, fino al terzo anno di questa ventilazione, i ricoveri, i rientri in ospedale erano pochissimi, sicuramente sono aumentati nella fase terminale della malattia. Un'altra cosa, un'altra caratteristica ovviamente da valutare era la distanza dall'ospedale, perché se il paziente era più di 25 km distante dall'ospedale, c'erano dei problemi organizzativi. Quindi alla diagnosi di questa patologia della sclerosi laterale amiotrofica all'inizio si consiglia fisiochinesi terapia respiratoria, poi c'è il trattamento medico con una terapia ventilatoria non invasiva fino a che il paziente arriva in insufficienza respiratoria in rianimazione e qui inizia il trattamento acuto. Ovviamente il prerequisito di progetto per tornare a casa c'è cioè la stabilità clinica. Nel momento in cui il paziente va a casa ci deve stare una stabilità cardiocircolatoria, respiratoria, neurologica, renale, metabolica e non ci devono essere infezioni sopravvenute ospedaliere. Nel momento in cui il paziente viene dimesso ci deve essere solo l'insufficienza neuromuscolare, unica patologia presente. Ovviamente ci deve essere tutta un'informazione al paziente, un consenso del paziente, una motivazione del paziente a tornare a casa. Quindi bisogna anche valutare, quando in quel caso non c'è stata la possibilità di portarlo a casa, qual è l'alternativa al domicilio, che è o la rianimazione o la degenza in un'altra unità operativa o in RSA o in strutture private. Quindi passiamo da un trattamento intensivo a un trattamento di tipo generico, un'assistenza generica, e quando il paziente passa a domicilio, mentre prima abbiamo la centralità nella rianimazione, a quando il paziente va a domicilio, praticamente la presa in carico del paziente è del medico di base con i caregiver più l'ADI, l'assistenza integrata, col personale tecnico di supporto dei respiratori e le consulenze esterne come quella della rianimazione, nutrizionista e fisioterapista. Questo è un nostro paziente. Vedete che nonostante vengano addestrati i caregiver, a volte fanno la broncoaspirazione con le mani, però nonostante questo l'infezione polmonare è 40 volte inferiore a quelli della rianimazione. E questa è tutta la sorveglianza ovviamente del paziente che noi durante la fase di addestramento informiamo, praticamente addestriamo i familiari a fare la ventilazione manuale, ad aspirare le secrezioni, la sostituzione della medicazione, il distacco e riconnessione del circuito di respiratore e così via. Quindi il consenso per dimissione ci devono essere anche oltre ai requisiti clinici del paziente, i requisiti ambientali, che sono gli spazi, gli ausili, la raggiungibilità, l'impiantistica, la salubrità. e requisiti assistenziali deve essere garantita ovviamente l'assistenza 24 ore su 24 e la conoscenza delle manovre. Queste sono praticamente tutto l'occorrente che occorre per un paziente per andare al proprio domicilio. Come detto, il paziente ha sempre due ventilatori, ogni ventilatore ha un'autonomia di 5 ore, due aspiratori e negli ultimi anni tutti i nostri pazienti hanno il comunicatore. All'inizio ricordatevi che abbiamo sempre comunicato con i pazienti o tramite lavagnetto, tramite sguardo, tramite palpebre, lo sappiamo tutti. Adesso il comunicatore ci ha dato una grossa mano. Ovviamente, ogni volta che viene dimesso il paziente c'è una comunicazione anche al gestore d'energia elettrica, perché il blackout di energia elettrica, quello famoso, ci ha creato non pochi problemi, perché tutti i pazienti, ne erano sei, sono rientrati in quel momento tutti in ospedale. E poi ogni mese i familiari vengono in rianimazione a prendere l'elenco del materiale e la farmacia interna praticamente li dà ai familiari. Va bene, questo abbiamo detto come diventa l'assistenza, l'abbiamo già detto, andiamo avanti. Ovviamente per ottenere tutto questo bisogna rivedere tutti i processi, tutte le risorse umane, le risorse economiche e tecnologiche per ottenere un'organizzazione di questo tipo. Questi sono dei fogli che facciamo firmare ai familiari al momento della dimissione del paziente. Praticamente questo è un foglio dove dice le manovre essenziali che il familiare deve fare in certi momenti. Questa invece è una dichiarazione che il familiare scrive, che dichiarano di essere consapevoli che il loro congiunto è ammalato di sclerosi laterale amiotrofica, che è una patologia cronica e progressiva, necessita di 24 ore su 24 di assistenza, e quindi dichiarano la loro disponibilità ad effettuare tale assistenza e dichiarano inoltre di essere stati addestrati all'esecuzione delle manovre assistenziali qui riportate. Poi qui c'è tutto il collegamento nel caso che il primo respiratore non funzionasse oppure che è un blackout della luce, c'è tutta la descrizione di quello che deve fare il caregiver se non funziona il primo ventilatore. Quali sono i vantaggi? Sicuramente i vantaggi del paziente emotivi e psicologici, non possiamo tenere segregati questi pazienti in rianimazione, incominciano ad avere delle relazioni personali con i familiari, con gli amici, eccetera, l'eliminazione dei rischi dell'ospedalizzazione e non ci scordiamo dei costi. Tenere questi malati in rianimazione, in centri altamente specializzati, quindi maggiore disponibilità anche di posti letto in rianimazione. Gli svantaggi è l'impatto traumatico sulle famiglie. Se il nucleo familiare non è ben organizzato con i caregiver che danno un supporto alle famiglie, eccetera, è un impatto psicologico forte. La distanza dall'ospedale e i costi per le famiglie. Ricordiamoci che questi pazienti non sono tutelati dal punto di vista economico. Possono avere solo l'indennità d'accompagnamento e l'indennità di invalidità, ma in tutto si aggira sulle 700 euro. E loro ovviamente devono essere aiutati. Abbiamo questo paziente, che poi ve ne parlerò, che si sta facendo promotore di tutta questa battaglia. Quindi i pazienti poi ventilatori dipendenti presentano particolari difficoltà di tipo psicologico, depressione, ansia, insoddisfazione per la propria condizione, sfiducia per il futuro, autocritica, sentimenti di colpa. I rumori del ventilatore, l'allarme acustico, i tubi che sono collegati, la tracheotomia, sono tutti stimoli che ricordano costantemente al paziente la sua condizione di malato cronico. Quindi il costante rapporto e la dipendenza dalla macchina provocano dei sentimenti di ansia, di paura, separati. La loro paura è essere separati dal ventilatore oppure che il ventilatore si rompa, si malfunzioni. Quindi possono provocare delle reazioni veramente di panico e quindi è anche giusto che ci sia un supporto di tipo psicologico. Quindi al momento della dimissione ci deve essere la stabilità clinica, l'impatto emotivo e la motivazione del paziente, la famiglia che deve saperlo accogliere, il comfort della casa, le attrezzature, il denaro, il gruppo di assistenza, i volontari, i badanti, eccetera, e il piano. Dalla fine umanizzata dobbiamo arrivare a un'esistenza riconquistata. Questo mi penso che sia la cosa principale. Ecco qui la pianta che prende vita e quindi da un sostegno di funzioni vitali che all'inizio dobbiamo arrivare ad avere una vita con relazione, con dei progetti, con azioni di lobby, Addirittura il nostro paziente con la sclerosi laterale amiotrofica, insieme al ministro della Sanità, ha codificato i LEA per questi pazienti, quindi non ci dimentichiamo l'attività mediatica e così via. Tutto questo è possibile tramite la ricerca, farmaci, trattamenti, ortesi, ausili. Questo è il nostro paziente, questo è il comunicatore, il nostro paziente che è andato a votare, la figlia che gli fa vedere la cartella. Questo è un paziente che ci scrive e ci dice tutto quello che prende in un giorno, quello che dicevo prima, che non c'è niente di evidenza scientifica. I costi indiretti, va bene, i costi diretti, ho detto prima appunto questo. Adesso voglio essere un po' provocatrice. Questa è la lettera che Welby scrive al Presidente della Repubblica e vi leggo solo per non annoiarvi alcuni tratti. Che cosa c'è di naturale in una sala di rianimazione? Che cosa c'è di naturale in un buco nella pancia, in una pompa siringa che riempie di grassi e proteine? Che cosa c'è di naturale in uno squarcio nella trachea, una pompa che soffia aria nei polmoni? Poi, non vi continuo. Poi dice. Io amo la vita, Presidente. La vita è la donna che ti ama, il vento tra i capelli, il sole sul viso, la passeggiata notturna con un amico. Però dice, se fossi svizzero, belga, olandese, avrei questa opportunità, quella dell'eutanasia, e siccome vorrei che anche ai cittadini italiani sia data la stessa opportunità dell'eutanasia. Questa è la lettera di Welby. Adesso però vi leggo in contrapposizione la lettera che il nostro paziente, ex giornalista, che ha codificato, lei accetta. Sì, scusi. Sì. Perché è l'ultima diapositiva. Quindi questo paziente che dice grazie caro Giorgio, non ricordo niente del coma, ricordiamoci che questo paziente nelle volontà anticipate di fine vita aveva dichiarato che non voleva essere rianimato, e questo è importante da sottolineare. E invece lui dice non ricordo niente del coma, non ricordo di aver sentito la sirena dell'ambulanza, ma al risveglio non ho protestato, sono stato subito felice di essere vivo e di rivedere i miei cari. E pensare che avevo dato ordine di non farmi dipendere da un respiratore. Era solo un egoismo che si è disperso come fumo al vento dopo la mia resurrezione. Ricordo che mi piaceva tanto una bella infermiera, quando era intorno a lei era felice. E sono sempre stato soggiogato dalle belle donne e non ho ancora perso il vizio. Ho subito insistito per avere un respiratore portatile per uscire. Sta facendo proteste tutti i giorni. Quindi la prima volta è il paziente che si è incatenato davanti al Ministero della Sanità perché la Turco non lo riceveva. E poi lui dice tutti i viaggi che ha fatto, eccetera, eccetera. E dice che lui fa questo per portare a conoscenza il loro stato, praticamente, di fare una battaglia dei malati portatori di SLA. Questa è la mia conclusione. È opportuno sottoporre a terapia rianimatoria pazienti affetti da malattie irreversibili ed evolutive, prospettando una qualità di vita non certo invidiabile? Certamente è sempre drammatico il quesito che il rianimatore si pone di ventilare o no un paziente in fase terminale con un'insufficienza respiratoria da malattia neuromuscolare, ma l'atto pratico non si è scelta. Come diceva Welby, rispettare la volontà del paziente. Oggi si parla tanto di disposizioni anticipate di fine vita, ma quando si lavora in emergenza il paziente non è cosciente e fare una scelta non è semplice. Grazie dell'attenzione.